Il granaio della memoria.
Non, monsieur, peut-être on a effacé ce forté là, mais il faut le faire. Monsieur Beethoven l'a voulu. Ah, une surprise, n'est-ce pas, tout le temps comme dans Haydn. Encore, la lettre E.
Prova d'orchestra, Auditorio Stelio Molo, anno 1955. Pierre Monteux dirige l'orchestra della Radio della Svizzera Italiana. Direttore storico di prime esecuzioni di Debussy e Ravel, in quella metà di anni 50 il maestro aveva appena compiuto 80 anni e affrontava, pieno di energia, un'esecuzione luganese della prima sinfonia di Beethoven. Oggi, nel 2015, a compiere e festeggiare 80 anni è invece l'orchestra, la Radio Orchestra, divenuta nel frattempo Orchestra della Svizzera Italiana. Sarà proprio lei al centro del percorso d'archivio di questa settimana. Il granaio della memoria ha infatti attraversato le teche della RSI alla ricerca di voci e testimonianze che potessero raccontarne la storia. Non molte, in verità. Poche se confrontate al vasto archivio di registrazioni e produzioni musicali, ma è un dato questo che in fondo non deve stupire. Nata come strumento radiofonico, la radioorchestra è indissolubilmente legata alla radio, ne è parte integrante. Produce contenuti musicali e radiofonici, piuttosto che esserne l'oggetto. E allora il percorso d'archivio inizia proprio con il racconto del legame tra la radio degli inizi e l'orchestra, così come proposto dalle testimonianze riunite nel 1975 da Giulio Villasanta per un documentario intitolato 40 anni di musica a domicilio, la radioorchestra. Tra le molte voci raccolte da Villasanta, il granaio ha scelto quella di Felice Antonio Vitali, primo direttore della RSI, e quella di Louis Gué de Combes, per lunghi anni violino di spalla. Due testimonianze precedute da un evocativo commento del documentarista stesso.
Quasi non ci si crede a pensarci. Ancora una quarantina d'anni fa, le sole forme quotidiane in cui si veniva visitati dalla musica erano le stesse dei tempi di Leopardi. Il canto d'una qualche Silvia in faccende, il fischiare di un viandante notturno. Che cosa potesse apparire in quel mondo anche soltanto l'idea della radio? D'una sorta di acquedotto della musica, senza condutture e con bocche aperte in ogni casa, ad ogni ora del giorno, non occorre essere vecchi per ricordarlo. Eppure, dobbiamo in primo luogo alla forza seduttrice di questa idea se il nostro modo di essere soli e di stare con gli altri, l'ambiente stesso in cui viviamo, sono divenuti quelli di oggi. Per gli uomini che hanno reso possibile tecnicamente la radio, l'assillo è stato quello di arrivare a diffondere musica anche attraverso gli oceani, prima che nel grande villaggio di cui parla McLuhan, la radio ha trasformato il pianeta in un'unica sala da concerto. Si compiono stasera giusti 40 anni da che anche la Radio della Svizzera Italiana ha fatto udire per la prima volta una sua propria voce musicale, quella dell'orchestra sinfonica che tuttora la illustra.
L'orchestra era tanto legata alla radio della Svizzera Italiana che mi riesce difficile parlarne come di una cosa indipendente che avesse vita propria. Allora la radio era soprattutto movimento, le parà strano. Insomma, essa non stava mai ferma. Essa lavorava per meritarsi un avvenire. Essa doveva conquistare e convincere coloro che la criticavano o perché la volevano migliore o perché non la comprendevano affatto. Ecco, il ricordo preciso è forse proprio questo, che la radio dei primi tempi e con essa l'orchestra era continuamente in viaggio, in moto, in viaggio nel senso più concreto della parola. Vedo il torpedone attendere i musicisti, sento i loro scherzi quando si faticava a trovar posto per i contrabbassi e per l'arpa. E vedo poi tutte quelle teste dondolanti, pesanti di sonno sulla via del ritorno dopo i concerti pubblici a Brinzona, a Locarno, Giornico Roedo e a Chiasso.
Il ricordo di quei tempi è sempre chiaro nella mia mente. Si lavorava in un'atmosfera di cordialità dove tutti si sentivano istintivamente responsabili dello sviluppo di questa nostra giovane radio Monteceneri. Si lavorava moltissimo, senza nessun orario, e soprattutto durante le feste, perché l'orchestra, avendo un ruolo principale, si trasmetteva tutto in diretta, doveva allietare gli ascoltatori durante il loro riposo. Tutto ruotava intorno alla radioorchestra, che era molto più presente ai microfoni di quanto non lo sia adesso. Oggi i dischi, le informazioni, i rapporti culturali, le incisioni, eccetera, hanno arricchito moltissimo le nostre emittenti.
Felice Vitali diceva stasera che non gli riesce di distinguere nel ricordo e nell'affetto tra questa orchestra e la radio che egli ha creato dal nulla. E in realtà anche all'ultimo arrivato, anche a chi lavora nello studio di oggi, questa distinzione non è facile. In certe mattine può accadergli di incrociare contemporaneamente, lungo un corridoio, la voce concitata di un collega che parla per telefono con un corrispondente, l'acuto di una soprano che perfora la parete insonorizzata di uno studio di prova e la lunga risata di un attore. Egli si sente allora, per un momento, al centro di un meraviglioso manicomio, ben felice di farne parte. Sente che in nessun altro luogo la creatività è altrettanto continua e naturale, a sua volta stimolante e multiforme come in una radio.
Lavorare alla radio mi ha dato molto dal lato umano, per il contatto con innumerevoli personalità artistiche e di numerosissimi musicisti che si sono alternati nella nostra orchestra in 40 anni di lavoro. Dal lato professionale anche di più, perché ho avuto la possibilità di produrmi centinaia di volte come solista. Ho eseguito ogni genere di musica ed ho lavorato con i più grandi maestri del nostro tempo. Non credo che altrove avrei fatto un'esperienza migliore.
La radio come acquedotto che porta nelle case suoni e musica, e l'orchestra, la radioorchestra in questo caso, come fonte, come sorgente sonora e musicale. Un'immagine calzante quella evocata poco fa dal documentarista Giulio Villasanta, che ben descrive la funzione originale dell'orchestra: fornire il flusso musicale necessario alla diffusione radiofonica. Così, a inizio anni 30, i musicisti di un'orchestrina a vocazione turistica associata al Teatro Kursaal di Lugano sono ingaggiati da Radio Monteceneri, prima sporadicamente e poi stabilmente, per formare nel 1935 il primo organico della radioorchestra. Sarebbe tuttavia riduttivo non riconoscere che il complesso strumentale supererà col tempo i compiti puramente radiofonici, guadagnando autonomia artistica, diventando motore di cultura musicale. Promuoverà la diffusione di una certa italianità musicale e allo stesso tempo sosterrà la pratica di un repertorio moderno, all'epoca poco conosciuto dal pubblico svizzero-italiano. Può allora accadere che negli anni 50 un certo Igor Stravinsky si ritrovi a dirigere la radioorchestra sul podio del Teatro Kursaal, un evento musicale e culturale che ha lasciato alcune tracce sonore tra le teche della RSI. Nel 1993 Mario Pagliarani le aveva utilizzate per tessere un originale documentario radiofonico, una ricostruzione dei due concerti stravinskiani che alle registrazioni conservate negli archivi accostava la lettura delle recensioni dell'epoca, integrate poi da alcune interviste. Il granaio attinge a questi preziosi materiali e li compone in una sorta di suite che prevede nell'ordine: Stravinsky dirige la radioorchestra durante una prova, un lettore legge un articolo tratto dal Giornale del Popolo, un altro lettore legge un ricordo dei concerti del maestro Hans Müller Talamona.
Vous jouez deux mesures, un mètre forte, comme c'est écrit, comme écrit. Et deux mesures piano, comme écho. Les bois, fagotto, et clarinet. Deux mesures mètre forte, deux mesures piano. (Musique)
All'inizio della prima prova, dopo il breve discorso di fervido saluto rivoltogli dal maestro Nussio, Stravinsky si dichiarò dolente di non poter parlare il nostro idioma. Alla prova dei fatti, anche se ha mostrato maggiore familiarità col francese e col tedesco, è ricorso spesso e correttamente all'italiano. Ha dato chiarimenti concisi, nitidi, ha corretto con garbo squisito, ha rivelato pazienza e una prontezza all'elogio, dalla quale esulava la più lontana intenzione di cattivarsi popolarità. Chi ha potuto essere presente a queste prove ha sentito nascere in sé, accanto all'ammirazione per il musicista di eccezionale levatura, un sentimento di affettuosa simpatia per l'uomo Stravinsky.
Si deve all'iniziativa, alle buone relazioni nel mondo musicale e al talento organizzativo del maestro Nussio se per due anni consecutivi, cioè nel 1954 e nel 1955, Igor Stravinsky diresse la nostra radioorchestra in occasione dei concerti di Lugano. L'importanza di questi concerti è dimostrata anche dal fatto che molti grandi giornali, tra cui la Neue Zürcher Zeitung, avevano inviato i loro relatori a Lugano per riferire su queste manifestazioni. È noto che il maestro stesso dirigeva volentieri le sue opere, anzi si vantava di esserne il migliore interprete e si augurava che le sue registrazioni potessero servire da guida a altri direttori. Questo si spiega quando si consideri quale importanza ha il ritmo nella musica stravinskiana e quanto sottile era il senso ritmico di questo artista.
A suite, de nouveau, le numero 1, ratatatam, patatam, tam, piano, deux mesures piano, trois mesures piano. Tra-ta-tam, tam, tra-ta-ta-tam, de nouveau piano. Chaque fois que vous finissez la phrase, piano. Encore une fois.
A Lugano, Stravinsky trovò la radioorchestra già molto ben preparata. Il maestro Nussio aveva speso molte fatiche nelle prove per facilitare il compito dell'illustre ospite, che con cordiali consensi ripagò questo suo lavoro. Ma nonostante questo, le prove che il maestro aveva a disposizione erano molto intense. Non è facile caratterizzare il modo con il quale Stravinsky lavorava con la nostra orchestra. Certamente non era né un mistico né un passionale, ma neppure un freddo realizzatore. La sua comunicativa verso l'orchestra era sentita, e la precisione ritmica, il perfetto affiatamento dell'orchestra, non era una mania da esagerato meticoloso, bensì espressione di vigore e di vitalità. Con instancabile costanza, lavorava per ottenere la precisione e la trasparenza che riteneva necessarie. Lavoro altamente spirituale, ma nel contempo molto vicino alle origini primitive di ogni lavoro umano. In questo senso non sembra troppo ricercato il paragonare Stravinsky a un contadino che accuratamente prepara il suo campo, eliminando ogni irregolarità, per poi procedere alla semina, conscio, per un profondo legame alla sua terra, di poter aspettare un buon raccolto. E può essere collocata in questo quadro l'abitudine di Stravinsky di levare dalla sua tasca, nelle pause di lavoro, un pezzo di pane e formaggio che mangiava con manifesto piacere seduto sul podio direttoriale, conversando con i musicisti che gli si facevano attorno.
Très très bien. Si vous jouez si bien au concert, moi je vais vous applaudir. C'est pas le public.
Igor Stravinsky conosceva la Svizzera fin dagli anni 10 e 20, quando allontanatosi dalla Russia tormentata da guerre e rivoluzioni si stabilisce sul Lemano. Lo Stravinsky che arriva a Lugano è invece uno Stravinsky d'oltreoceano, americano, e i 50 sono gli anni di un'ultima svolta stilistica, che avvicina il compositore già settantenne ai linguaggi della dodecafonia e della serialità. Il programma dei concerti luganesi si riferisce invece a opere precedenti, ormai acquisite e consolidate nel repertorio stravinskiano, che tuttavia dovevano apparire al pubblico svizzero-italiano e forse anche agli orchestrali come simbolo di modernità e contemporaneità. E quanto appare almeno dalla lettura di alcune recensioni dell'epoca, che Mario Pagliarani aveva messo in voce sempre nel documentario dedicato ai concerti di Stravinsky. Alla lettura dei ritagli di giornale si alternano poi la voce e i ricordi di Enrico Morresi, all'epoca apprendista giornalista.
Questa sera, giovedì 28 aprile, con inizio alle 20.45, si svolgerà al Teatro Kursaal l'annunciato concerto, in cui l'orchestra della radio svizzera italiana, sotto la direzione di Igor Stravinsky, eseguirà musiche di questo grande compositore. Sono in programma il balletto in due quadri Apollon Musaget, l'ottetto per strumenti a fiato, Ragtime per 11 strumenti e 8 pezzi per orchestra da camera. La riunione artistica, che è la seconda nella serie dei giovedì musicali del 1955, ha suscitato nel nostro pubblico un'appassionata aspettativa. E ricordiamo che la sala si chiuderà alle 20.40.
I giovedì musicali, che poi sarebbero diventati i concerti di Lugano, furono per Lugano, per la gioventù che allora si interessava di musica, ma non solo per la gioventù, un grosso lavoro di acculturazione o d'acculturamento, non saprei come dire, musicale. Con anche delle notevoli ingenuità che oggi possono parere addirittura folli. Io ricordo per esempio che il titolo Giovedì Musicali Concerti di Lugano fu cambiato per una ragione banalissima, perché il giovedì sera a un certo punto Mike Bongiorno si mise a produrre per la televisione italiana, ed era l'unica che si captava allora a Lugano, la famosa e fortunatissima trasmissione Lascia o raddoppia. Per cui questa trasmissione televisiva faceva una grossa concorrenza ai concerti di Lugano, cioè ai giovedì musicali, come si chiamavano allora, e fu così deciso di cambiare il nome. Si capisce anche perché una maggiore flessibilità nella programmazione avrebbe consentito di avvicinare anche artisti che non sarebbero potuti venire un giovedì, questo lo capisco. Però il motivo scatenante, o la scusa che fu adottata allora, fu proprio questa.
Musica strapaesana al concerto Stravinsky. Dopo il concerto la gente era entusiasta. Un entusiasmo un po' ingenuo, da tifoso del ciclismo, contento di aver visto da vicino e magari toccato l'asso del cuore.
Io ricordo per esempio una critica uscita sul Giornale del Popolo che era una vera e propria stroncatura di Stravinsky. Chiaro, di stroncature di Stravinsky ce ne sono state, ma all'epoca della Sagra della Primavera, cioè negli anni 10, Stravinsky era un valore consolidato nel 55. Eppure c'era ancora un critico, e ho tenuto il ritaglio, che scriveva, lo leggo, ecco, così vi edificate un tantino: a noi che suoniamo in una banda, quei motivi apparvero straordinariamente familiari, solo che quando li strombazziamo noi la gente dice «sentite quei, come ammazzano la musica», ma l'arte di Stravinsky sta appunto qui. Da una nota fasulla lui ne fa una buona e il pubblico ascolta estatico e applaude. Diamine, è Stravinsky, come dire, un fenomeno di moda che passerà. Questo dimostra, senza giudicare il valore delle persone e la buona fede di nessuno, che c'era qualcosa da fare.
La serata è stato un vero trionfo. Stravinsky è stato chiamato ripetutamente alla ribalta e le manifestazioni d'ammirazione hanno assunto talvolta il carattere di autentico tifo. Fra gli spettatori non c'era solo quello che le cronache mondane chiamano il pubblico distinto, chissà poi perché, ma anche gente di modesta condizione. E noi crediamo che sia proprio questa gente semplice, ma per abitudini di vita modesta, che meglio di tutti possa comprendere e ammirare Stravinsky. All'elogio al compositore e al direttore d'orchestra vanno accomunati gli eccellenti professori della nostra radioorchestra. La musica di Stravinsky chiede molto agli esecutori dal punto di vista tecnico. Che lo sforzo non sia lieve, l'abbiamo potuto misurare dal volto di Stravinsky, che al termine di ogni pezzo appariva disfatto.
Si è fin qui dimenticato di dire che i concerti diretti da Igor Stravinsky appartenevano a una rassegna musicale appena inaugurata a Lugano, i concerti del giovedì. L'impatto dell'istituzione di un'orchestra sinfonica stabile nella Svizzera italiana si può misurare anche attraverso questo indicatore: la creazione di festival e stagioni musicali, l'affermarsi di quella che qualcuno aveva chiamato un'abitudine al concerto. Nel 1946 sono le settimane musicali di Ascona a essere fondate. Nel 1947 si tiene a Lugano un festival Arturo Honegger. Nel 1953 nascono i già citati giovedì musicali. La radioorchestra usciva così dagli studi radiofonici per esibirsi in concerti pubblici e in rassegne, occasioni per mostrarsi, per ospitare, occasioni che a loro volta generano opportunità di essere ospitati e di oltrepassare i confini regionali o nazionali. Di questo discuteva Ernesto Rumpel a colloquio con il maestro Otmar Nussio in un'intervista del 1959. La radioorchestra era appena tornata da una serie di concerti tenuti nelle Fiandre durante il Festival di Ostenda.
Abbiamo pregato il maestro Otmar Nussio di parlarci di quei concerti in occasione dei quali la stampa belga ha espresso giudizi meritevolmente lusinghieri sulla nostra radioorchestra, giudizi recentemente citati dalla stampa ticinese. Come mai, maestro, hanno avuto questo felice invito di recarsi nel Belgio?
La risposta è semplice. Anni or sono ebbi occasione di avere come maestro ospite il giovane maestro belga Edgar Donneux. E egli si entusiasmò talmente della nostra orchestra e dei suoi elementi, che sono veramente eccellenti, al punto che fece nel corso del tempo tutte le pratiche necessarie per ottenere che fosse scritturata appunto dal festival di Ostende.
E il fatto simpatico è che il giovane maestro belga ha diretto anche egli uno dei due concerti.
Precisamente.
L'altro essendo stato diretto da lei.
E questo è, oltre ad essere molto lusinghiero per noi tutti, era anche un riconoscimento delle capacità veramente rilevanti di questo giovane direttore d'orchestra belga.
Sul programma di questi due concerti ci può dire qualcosa?
Il programma, diciamo, era quello che si usa, diciamo, creare per grandi manifestazioni. Erano rappresentati i classici maggiori e poi ogni concerto era provvisto di solisti di grande reputazione, specialmente nel nord. Di reputazione internazionale era i Turbi e di reputazione piuttosto, diciamo, nordica, belga, così, erano la cantante Bolottin, eccellente soprano che si esibisce sempre anche a Bayreuth, e inoltre il violinista belga Raskin della categoria Gertler, Grumiaux, eccetera.
La stampa belga ha lodato molto anche una sua composizione. Qual era, maestro?
Era una composizione a carattere folcloristico che mi era stata ordinata un paio d'anni fa dal Südwestfunk di Stoccarda, intitolata A danze dalmate, e che si riferisce alle impressioni di viaggio che una volta ho avuto percorrendo quella regione.
Il pubblico del Belgio era numeroso e appassionato.
Vale a dire, la frequenza non solo del nostro concerto, ma in genere dei concerti potrebbe essere un pochettino più grande. Le manifestazioni sono molte, moltissime, si estendono su due mesi in ritmo quasi incessante e poi devo far notare che si tratta di una sala gigantesca.
Quanti posti?
Con poltrone comode sono 2400 posti, così che il nostro concerto era sufficientemente ben frequentato. Invece cosa era straordinario era effettivamente l'entusiasmo del pubblico, il calorosissimo applauso, tant'è vero che alla fine abbiamo dovuto anche bissare.
Quindi un grande successo che forse avrà conseguenze anche.
Sì, anzi questa è la prova veramente tangibile. Tutto quello che abbiamo detto più o meno potrebbe essere parole o dei fatti, diciamo, felici. Invece il risultato è questo, che appena tornato io ho ricevuto una lettera dalla direzione di quel Cursaal, i quali confermano il grande successo e il piacere che avrebbero se il prossimo anno, invece di andare per due concerti, ci potessimo recare là per tre concerti.
Sfuma l'intervista al maestro Otmar Nussio. Nel documento d'archivio la sua voce purtroppo si interrompe bruscamente. Le parole fin qui ascoltate bastano tuttavia per indicare l'impegno del direttore Poschiavino nel portare la radioorchestra non solo fuori dagli studi radiofonici, ma al di là dei confini regionali e nazionali. Una pratica questa pienamente affermata oggigiorno, alla quale l'orchestra non potrebbe rinunciare. Deve chiudersi qui un percorso d'archivio del Granaio trascorso attraverso gli 80 anni dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Un itinerario incompleto e parziale che ha solo sfiorato alcuni momenti e aspetti della storia del complesso sinfonico, tralasciandone altri, come l'attività discografica, il ruolo educativo musicale, oppure ancora le relazioni con altre formazioni musicali che nel tempo si sono affiancate alla radioorchestra, il coro della RSI ad esempio, di solo un anno più giovane. Tempo di chiudere la puntata, si diceva. Ritorno allora alla prova d'orchestra diretta da Pierre Monteux e a un parere del tutto personale espresso dal maestro in quell'occasione. Sulle sue parole Claudio Biffi vi saluta e vi augura buon ascolto.
E per terminare, Pierre Monteux, straordinariamente giovanile e battagliero nonostante i suoi 81 anni, ci dice con un palpito indignato dei suoi baffi bianchi che se vi è una cosa che odia al mondo è quella che non vi siano mai applausi tra un movimento e l'altro di una sinfonia.
Une chose que je déteste dans les concerts, c'est cette habitude qu'on a de ne pas applaudir entre les mouvements d'une symphonie. Or,
quando si va in chiesa, vi si cerca il raccoglimento, va bene, ma un concerto è una festa e deve essere giocondo, ed il pubblico dovrebbe poter applaudire dove il compositore stesso lo prevedeva.
È fatto di façon à ce qu'il y ait une péroraison dans chaque morceau qu'ils ont écrit, et de façon à ce que le public puisse manifester son enthousiasme. Eh bien ça, actuellement, dans le monde entier, c'est défendu. Je trouve que c'est une erreur. On ne va pas au concert comme on va dans une église. Vous allez dans une église, n'est-ce pas, et vous vous recueillez. Un concert, pour moi, est une fête. Un concert doit être joyeux. Même si vous jouez des œuvres tristes, la salle ne doit pas être éteinte et on ne doit pas être là, la tête dans les mains, en disant « Oh mon Dieu, comme cet auteur était malheureux, etc. » On doit donner de la lumière, on doit donner un air de fête. Je déteste cette mode que l'on a pris de ne pas applaudir quand le compositeur a voulu qu'on applaudisse.